www.redijo.it e la storia continua. Le pulci della Pennsylvania nel 1883. Notizie storiche sul carnevale presso gli antichi greci e romani. Notizie scientifiche sulla resistenza che può ottenersi nelle marce a piedi. Notizie scientifiche sulla trasfusione del sangue. Il carnevalone di Milano. La società della Sbornia. Noi italiani ci eravamo acquistato un certo qual nome negli Stati Uniti, come di importatori di musica e di paste, di organetti e di opere, di tenori e di maccheroni, dei vini del Chianti e di ballerine. Ma ora si pretende che la nostra importazione non si limiti più alle bevande commestibili, agli stagni e agli excelsior. Ci si taccia di importare là anche le bestie vive. Il nome di Campanini e quello della Patti minacciano di essere legati d'ora in poi a quello delle pulci. Beh, è doloroso, ma è così. I nostri contadini immigrati testè nella Pennsylvania sono accusati di aver arricchito il regno animale di questa repubblica d'un nuovo insetto, il quale fu già battezzato con un nome che è un'onta per la nazione nostra. Lo chiamano volgarmente la pulce italiana. In fatto di parassiti è noto che, malgrado la loro pulizia, gli americani nulla hanno da invidiare agli altri popoli. Le case di là, anzi, se non si tengono estremamente pulite, sono infestati da certi cockroach che noi europei non conosciamo. Le pulci, però, bisogna essere giusti, erano finora sconosciute nell'America del Nord. Il clima, forse, i repentini cambiamenti di temperatura non convenivano ad esse che amano tanto le lenzuola calde e le camicie tiepide. Tuttavia, dopo aver invano tentato più volte la traversata dell'oceano, pare che finalmente siano riuscite a superare felicemente il viaggio e incomincino anche ad acclimatizzarsi. Leggete questa corrispondenza. Chester, 17 novembre. È segnalata in questa contea l'apparizione di innumerevoli legioni di pulci di una specie finora sconosciuta nel paese che furono battezzate pulci italiane, perché è opinione degli abitanti che questi sgradevoli parassiti siano stati importati dai contadini italiani che lavoravano lungo il nuovo tronco ferroviario presso Frisclox. Queste pulci sono piccolissime, quasi microscopiche, ma è difficile farsi un'idea della loro ferocia e della loro agilità. Esse fanno una guerra spietata, di giorno e di notte, senza tregua, a tutte le lady della contea e resero inabitabile la scuola del paese. Un comitato incaricato di fare una investigazione sul nuovo insetto dovette battere in ritirata davanti a milioni di pulci che pullulano nelle capanne dei contadini italiani. si strilla, si predica, si fa la voce grossa contro il carnevale, ma finisce sempre a cantare un Teofilo Gautier, a meno che un reuma non pinchioti nel letto. Ho detto che il carnevale ha la pelle dura, ma esso ha qualcosa di più che una pelle da batterci sopra la carica. Ha la sua brava genealogia, illustre, più illustre di quella di una famiglia sovrana. Una genealogia che molti principi e molti duchi pagherebbero un occhio e magari due se potessero innestarla in quella delle loro famiglie. No? Ascolti, l'ascoltatore. Non più tardi di ieri, un mio amico mi diceva: «Perbacco, vuoi sapere l'epoca precisa della prima mascherata? Rimonta il fiume dell'umanità e portati proprio alle sue origini. Nell'Eden tu troverai la prima maschera. O Satana non si mascherò da serpente per sussurrare all'orecchio della nostra prima madre? Signora, voi che siete bella e vostro marito non è degno di possedervi?» Il carnevale è esteso e distende il suo regno dappertutto. Nessuna plaga di cielo si può dire. Il sole non lo bacia coi suoi raggi. Nessun popolo può dirgli: «Io non ti conosco». Il suo imperio abbraccia i climi più diversi, solamente esso, restando dappertutto come la personificazione della follia, cambia aspetto. Da questo punto di vista si direbbe una seconda edizione di Proteo, e seguitelo nei suoi travestimenti. In Francia è leggero, capriccioso e capitoso come la champagne. In Italia è ardente, pieno di entusiasmi, di febbre, quando si fa veramente carnevale. In Russia è freddo come una brezza di tramontana. In Inghilterra è triste come una giornata nebbiosa, e in Spagna è vertiginoso, rapido e smagliante di colori. In Germania è pesante come una disquisizione metafisica, ma dappertutto è sempre lui, il carnevale. La follia con i suoi scoppi di risa, con la sua matta allegria, con i suoi coriandoli e con i suoi campanelli. In Grecia, in quella terra dove gli dèi si mescolavano agli uomini, il carnevale faceva capolino nei baccanali. Si correva per le vie di Atene col capo coperto di fiori e il nappo sulla destra. Anacreonte vi cantava le sue migliori poesie. Aristofane e Menandro si facevano sentire i loro motti più pungenti, più festosi. A Roma, in Roma, il carnevale si affermò più brillantemente. Oltre che nei baccanali, vi si adorava nei Lupercali e nei Saturnali. La sera, quando le ombre della notte avvolgevano la città nel mistero, numerose brigate di donne percorrevano le strade, attraversando i fori, e si perdevano negli angusti vicoli. Quelle donne erano, dirò così, molto succinte. Una pelle di capro o di tigre formava la parte più importante del loro abbigliamento. Avevano dei fiori sul capo e con la destra scotevano febbrilmente il tirso. Dietro a quelle donne, mascherate da divinità campestri, correvano drappelli di uomini, ebri di vino. Di tanto in tanto si mescolavano e allora si cantava, si urlava, si danzava, e il grido di «Io, Bacche!» arrivava fino al cielo. Naturalmente i vecchi barboni, gli amanti gelosi, tutori inflessibili, mormoravano contro i baccanali, ma le loro proteste più o meno energiche si perdevano nell'immensità di quella gazzarra. Alle loro lamentazioni l'eco rispondeva col grido dei baccanali: «Io, Bacche!» Quando i numi del paganesimo furono atterrati e per la città e le campagne risuonò il grido «Christus imperat», ci furono quelli che ritennero morto il carnevale. Ma si ingannarono. «L'uomo cambia la religione», ma non cambia i piaceri. Non adorò più Giove, non scannò più il becco nel tempio di Bacco, non appese più ghirlande all'ara di Venere, ma il carnevale, la follia, la gazzarra ebbe sempre per lui un tempio e un culto. Tertulliano, San Clemente, San Giovanni Crisostomo e altri santi padri non si limitarono a fare con la sola parola guerra al carnevale. Gliela fecero con le loro opere. Ma il carnevale non ebbe paura dei loro sermoni né dei loro infoglio. Col volto impiastricciato, coi sonagli al suo abito, continuò a correre per le vie, per le piazze, a bere nelle osterie, a ballare nei veglioni, a tirare coriandoli e fiori, a sussurrare paroline garanti all'orecchio delle signore. Carnevale è immortale. Oggi, dopo tanto avvolgere di secoli, è ancora vivo e palpitante. Si è fatto più garbato nei modi, un po' più compassato nelle fogge, qualche volta dando nel serio, sovente nel malinconico, come si conviene a un figlio del secolo XIX, nel secolo del carbon fossile e nella questione di Oriente. Professor Astegiano, tanto tempo fa, aveva recentemente fatto una comunicazione all'Accademia Medica di Torino sulla resistenza dell'uomo nelle marciapiedi. Egli non solo si è occupato della velocità spiegata del cammino percorso, ma ha cercato di ben determinare tutte quelle particolarità che possono favorire il buon esito di una marcia. Furono soggetto di tali investigazioni due forti camminatori, i tenenti Olivero e Richard, che in 4 giorni compirono felicemente a piedi il percorso da Modena a Torino di 298 chilometri. I due campioni divisero le giornate del loro viaggio in modo di avere in ogni giorno 3 periodi di marcia di circa 25 chilometri ognuno. Ciascuno di questi era interrotto da una fermata di un quarto d'ora e si davano al riposo 6 ore e circa 3 ore per i pasti. Si aveva così 14 ore di marcia su 24 a una velocità media di 5 km all'ora. Usavano i camminatori dei cibi sostanziosi sotto piccolo volume e il loro appetito diveniva sovente fortissimo senza che però potessero mangiare molto. Portavano un fardello sulle spalle, ma nulla tra colla per non inceppare i movimenti respiratori. Avevano scarpe leggere con tacchi bassi e senza chiodi. E lo straordinario gonfiore del piede, per l'ingorgarsi che esso fa sì di sangue, dimostrò in pratica essere preferibile a quelle ad elastico, le scarpe a lacciuoli. I piedi erano spalmati di grasso e durante la marcia si sperimentò essere vero che l'immersione dei piedi denudati dentro l'acqua fredda, della durata di un quarto di minuto a un minuto, danno grandissimo refrigerio e diminuiscono la stanchezza. Un medico tedesco, il Poebus, aveva già affermato la innocuità e il buon effetto di tali immersioni. La fatica del cammino non produsse alcun inconveniente alla salute dei due campioni, ma solo alla fine del percorso erano divenuti facilmente irascibili e anche per l'insonnia in cui soffrirono. Si trovarono in uno stato di eccitamento nervoso simile a quello che produce una forte dose di caffè. Il professor Astigiano ritiene che ciò fosse prodotto dall'influenza che avevano sul sistema nervoso i materiali di disamilizzazione accumulati nel sangue in causa della fatica giornaliera. Quindi, aggiunge il detto professore, non presentando due camminatori di cui ci siamo occupati, particolari spiccate di robustezza, agilità, eccetera. E si vede che l'organismo umano può sopportare bene un percorso di 300 km in 4 giorni, cosa che in addietro non si ammetteva. Ed è bene che, come delle altre energie umane, si cerchi di stabilire i limiti e si procuri di determinare anche quella della resistenza dell'organismo umano alla marcia. Si intende, tenendo conto di tutte le condizioni in cui queste ultime si compiono. È soggetto che interessa i medici, gli alpinisti, e che per la milizia è di un'importanza senza pari, poiché giustamente, conclude l'autore, spesso una rapida marcia è causa di vittoria. Oltre a questo è bene il conoscere con quale rapidità un messaggero può percorrere una data distanza. E non è di lieve incoraggiamento per i soldati, che per la prima volta si accingono a lunghe marce, il sapere ciò che in fatto di marce si può fare e soprattutto di ciò che è fatto senza difficoltà da altri. L'inventore, il signor Dieulafoy, ha presentato un nuovo apparecchio destinato a facilitare la trasfusione di sangue. Che cosa è questa trasfusione? E quale scopo ella sia destinata a raggiungere? Tutti sanno. Un malato è completamente esausto e tutti i mezzi di riabilirlo hanno fallito. Dunque, deve morire. Si tratta allora di introdurgli nelle vene una quantità di sangue che lo rianimerà poco a poco e finirà per salvarlo. È vero che vi sono ancora dei vecchi dottori testardi, degli scettici induriti che tentennano il capo e non rispondono che con un vade retro molto comodo. Ma la trasfusione del sangue ha oggi di l'approvazione ragionata e seria della maggior parte dei pratici e di quelli che sanno inchinarsi davanti ai risultati positivi della scienza. Il metodo non è recente però. I primi tentativi di trasfusione del sangue risalgono al XVII secolo. Beh, è vero che a quell'epoca, nella quale i mezzi di azione erano ancora tanto primitivi, i metodi adoperati ebbero disastrose conseguenze. I medici uccisero tanta gente che nel 1668 tale operazione fu proibita in Francia da un decreto del Parlamento di Parigi. E il mondo cammina, fortunatamente. Si servivano allora per la trasfusione di sangue di vitello che si considerava come il più identico al nostro. Quando si opera la trasfusione, beh, prima di tutto un punto essenziale da osservare. Bisogna che l'iniezione sia fatta non appena il sangue è stato tratto dalle vene dell'individuo che lo ha fornito. Il ritardo di un minuto basta per determinare l'ingrossamento del liquido e questo primo grado di solidificazione della fibrina potrebbe nei capillari dei polmoni degli incagli di circolazione che condurrebbero rapidamente all'asfissia. Bisogna in pari tempo e a qualunque costo rendere impossibile l'introduzione dell'aria nei vasi. Infatti, il gran pericolo dell'operazione consiste nel far passare l'aria nel torrente circolatorio dell'operato. Vi sono due metodi per operare la trasfusione del sangue, il metodo mediato e il metodo immediato. Il primo consiste nel trarre il sangue, batterlo per impedirne la coagulazione, filtrarlo e poi iniettarlo col mezzo di apparecchi speciali. Gli apparecchi con i quali si pratica il secondo metodo debbono realizzare queste condizioni. Aspirare il sangue, al coperto dalle correnti d'aria, ben si intende, misurare la quantità da iniettare ed operare con prontezza tale che la trasfusione sia compiuta in 4-5 minuti per evitare la coagulazione. Queste condizioni indispensabili sono realizzate dall'apparecchio del signor Dieulafoy, che l'ha operato dinanzi all'Accademia di Medicina. Le vene dei due individui, quello che fornisce e quello che riceve il sangue, posti uno accanto all'altro sopra una barella, in senso inverso, sono aperte con un finissimo trocard, un strumento destinato alle punture, circondato da una canula. Il tubo di caucciù si adatta alla cannuccia penetrante nelle vene del soggetto che dà il sangue. Questo tubo è in comunicazione con l'intero apparecchio, il quale consiste essenzialmente in un cilindro ben proporzionato e munito di un pistone analogo a quello di una siringa. Il piccolo trocard viene tolto, il pistone aspira, il sangue che riempie il tubo e l'apparecchio spingendo l'aria innanzi. Una disposizione ingegnosa ha per effetto il ricacciare in un angolo, donde non può uscire, la più piccola bolla d'aria che si introducesse nel sangue durante l'operazione. Ottenuto questo primo scopo, Il dottore si è preoccupato di sottrarre, per mezzo di una lenta aspirazione del pistone, il sangue preso in prestito al contatto dell'aria esterna e l'apparecchio in questione vi provvede. Una volta riempito per mezzo di una lenta aspirazione del pistone, l'apparecchio presenta una gocciolina di sangue all'estremità di un altro tubo in caucciù che si adatta, dopo tolto lo spillo, il trocardo, alla cannula tuffantesi nella vena del paziente. Allora comincia la trasfusione. L'operatore spinge lentissimamente il pistone che fa passare il sangue dall'apparecchio nella vena del trafuso. L'apparecchio si riempie in pari tempo di una quantità di sangue che si trasfonde nella stessa maniera. Ogni colpo di pistone dà 2 grammi di sangue. 12 colpi di pistone bastano nella maggior parte dei casi per terminare l'operazione. Il trovato del signor Dierafeu è, e non si può negare, stupendo. Ma gli uomini di cuore disposti a dare il loro sangue? Si domanderà. Non sono le abnegazioni che mancheranno ai nostri ospedali. E poi vi sono tanti apoplettici che un buon salasso solleverà. La trasfusione del sangue inaugurerà così un sistema di compensazione che soddisferà tutti, compreso i medici. È stato fatto. Il vecchio carnevalone ambrosiano è risorto, mercé il coraggio e il buon volere di un comitato che, a differenza di tanti altri comitati, seppe prendere a cuore il mandato assunto e nulla risparmiò per la felice riuscita dei suoi progetti. Ho detto mercé il coraggio e non credo di essermi ingannato, giacché ci voleva davvero una buona dose di energia per vincere. La ritrosia, da un lato, di quella falange di scettici che ritenevano impossibile l'impresa e dall'altra di tutti quegli eterni predicatori e moralizzatori stereotipati per i quali non sono denari ben spesi, che quelli dati in opere di carità. Quasiché non sia pietà l'invitare al riso chi suda ogni giorno o nel lavoro, e chi spesso bagna di lacrime il suo pane, e non sia pietà il versare allegramente acqua di lete sulle modeste cure della vita e dare così all'esistenza un istante di quell'oblio che ristora le forze e le fa capaci di affrontare nuove battaglie. Il miracolo, dunque, fu fatto e la prima vittoria l'ottenne mercoledì sera il comitato con ricevimento delle maschere italiane. Da Porta Venezia a Piazza del Duomo, dalla stazione centrale a Piazza della Scala, c'era tutta una folla di gente che pareva bagnarsi sulle ondate di luce rossa e bianca riflessa dai balconi, da cui si disegnavano pure, fra gruppi di teste, tante graziosissime silhouette di donnine. Il bellissimo corteo, formatosi all'arena, si è portato in piazza della stazione centrale per incontrare gli ospiti. Era preceduto da 10 araldi in elmo e corazza. Venivano poi i meneghini a cavallo e una ventina di Pierrot. E gli Ercoli a cavallo, maneggiando le grosse clavi. Poi caporali coi coscritti e i tamburini col faccione enormi, che avevano destato un vero furore, e le baglie coi bimbi, e i 20 negri della Baia d'Assab, e le maschere di Torino, di Napoli, Roma, Palermo, Bologna, Venezia, e finalmente il carro trionfale di Meneghin Pecenna, Sbodio, e Cecca di Birlinghit, il Saroli, con rispettiva prole, circondato da corazzieri, popolani e trombettieri. Seguiva infine la famosa cavalleria rosticiana, che faceva un baccano indiavolato. Dopo il ricevimento, tutti si recarono in Piazza del Duomo, al festival, dove il dottor Balanzon, era il signor Cuccoli, Pantalone, il signor Covi, Stenterello, il signor Gilardi, Pulcinella, il signor Armenise, il Marchese, il signor Vassallo e Rogantino, il signor Zanazzo, pronunciarono brillantissimi e spiritosissimi discorsi e la festa terminò col veglione al Teatro della Scala. I corsi mascherati di giovedì e sabato grasso riuscirono essi pure benissimo. Fra le mascherate si notava principalmente il Nettuno, carro ricchissimo, che ottenne il primo premio. Fra parentesi, rettifica di quanto fu detto in altri giornali, gli abiti indossati da quei bravi giovanotti furono fatti dalla sartoria della signora Serafina Feni. Si ammiravano pure i carri dei vecchioni e dell'ospizio Trivulzio, dei congressisti, della follia, della bagaiada, del ades disi e quelli disposti dal comitato rappresentanti il gnao, l'autunno, la musica, il nido, i soldatini e il getto dei coriandoli fu abbastanza vivace. Non si può dire che bene del corso dei fiori del venerdì, durante il quale fecero la loro comparsa i brillanti Cavalieri della Farfalla. Un complesso, ripetiamo, adunque, che il Carnevalone è risorto. Vedremo un altro anno se la sua vita sarà rigogliosa. Mentre in alcuni paesi, specialmente negli Stati Uniti d'America, esistono società di temperanza. A Kiev, in Russia, ve n'è una di ubriaconi, la quale possono possiede appositi statuti e regolamenti. Nei giorni ed ore stabilite, tutti i membri di questa società si radunano in casa del loro presidente effettivo e comincia la seduta nella quale, si intende, non trattasi che di bere e chi può più. Nessuno tuttavia può abbandonare il locale nelle sedute in stato di ubriachezza, ma deve rimanervi fino a completo smaltimento del liquido ingurgitato. A ciò a scanso dei brutti incidenti che potrebbero incogliere i brilli nel restituirsi alle rispettive loro dimore. Tutti i membri presenti alla riunione sono obbligati di bere a oltranza, eccetto uno, nominato per turno, specie di simpiosiarca, il quale per contro deve astenersi completamente dal bere e versare le bibite a coloro che per lo stato di inoltrata ebrietà non sono più in grado di tenere in mano il bicchiere. Ogni socio è nell'obbligo di bere sino a che abbia completamente smarrito l'uso della ragione. È l'acquavite della più forte. Ogni altro liquido è espressamente vietato. Non è permesso di mangiare altro cibo fuorché fegato crudo, come stimolante alla sete. Il presidente di questa strana società corrisponde con le altre del genere sparse nell'impero russo. Un mese fa, 1886, in un'occasione della grande fiera annuale tenutasi a Kiev, la società della Sbornia fu avvisata per telegrafo che il primo bevitore di tutta la Russia stava per giungere in quella città. Fu indetta perciò una straordinaria sessione di tutti i bevitori, nella quale l'ospite venne accolto con grande entusiasmo e proclamato all'unanimità presidente onorario. In tale qualità egli diresse la seduta, che terminò con la caduta sotto la tavola e un profondo sonno di tutti i presenti. www.redigio.it e la storia continua.